Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
One, two. Ci siamo? Sì, ci siamo. Scusate, un po' di casino in sottofondo, ma ci siamo, sono le 8 e 4 minuti. Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Un giorno che si apre con la Madeleine di quegli aromi di una volta, quel vecchio profumo di napalm la mattina. E dire che la giornata di ieri si era aperta con delle dichiarazioni davvero rasserenanti. Boris Johnson che diceva Mosca pianifica la più grande guerra in Europa dal 45 a oggi. Oppure Kamala Harris che diceva l'Europa è sull'orlo di una possibile guerra, credo che Putin abbia già deciso di attaccare. Dichiarazioni che in confronto Crisanti era un profeta del pensiero positivo. E invece guarda un po', alla fine la guerra. Com'è possibile? Com'è possibile che qualcosa sia andato storto? e dire che poteva essere una giornata davvero festosa, per esempio la giornata in cui celebravamo l'apertura di Crazy Pizza, ve la ricordate? La pizza di Briatore, quella con l'environment intorno. Crazy Pizza ha inaugurato ieri a Roma e c'erano già tutti i titoli, ecco la pizza romana di Flavio Briatore tra camerieri danzanti e focaccia al pata negra a 60 euro, la pizza con l'environment intorno, 60 euro di pizza, capito perché si sono battuti per non abbassare il tetto del contante? Mica era un capriccio, c'era una ragione, fai un tavolo da 10, 10 focaccia al pata negra, il da bere che ti porta il cameriere danzante, un dolcino caffè a mazzacaffè, sei già a 1200 euro più o meno, da cui l'esigenza di tenere alto il tetto del contante. Tra parentesi, le cronache raccontano che i camerieri danzanti danzavano sulle note di A far l'amore comincia tu mentre ti portavano la focaccia alla pata negra, e dunque potevamo parlare della pizza di Briatore oppure goderci i messaggi in cinese di Zaia e Fontana. Li avete sentiti? Perché sono finite le Olimpiadi. Putin ha aspettato la fine delle Olimpiadi in pieno spirito olimpico per attaccare il Donbass, ma comunque sono finite le Olimpiadi in Cina e c'è il passaggio di testimone, perché le prossime Olimpiadi invernali, come sapete, sono quelle di Milano e Cortina, e allora ecco che Zaia e Fontana, tutti e due, hanno voluto mandare un messaggio alla Cina. Per primo Zaia.
Io vorrei dire una frase, fra l'altro in cinese: Wang Hing Tan Shou, Wang Hing Tan Shou, Italy Zhe Mei.
Che cosa avrà voluto dire Zaia nella lingua mandarina? Lo spiega lui stesso.
Li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o altre robe del genere.
Frase di benvenuto, insomma.
Una frase di benvenuto, insomma, ma molto più pericoloso poteva essere Fontana, perché anche lui si è avventurato nel messaggio in cinese. Ecco, questo è Fontana che sta parlando in cinese. Fontana, per capirci, era quello che metteva la mascherina sugli occhi. Immaginatelo alle prese con il mandarino. Che cosa ha detto Fontana? Ci sono alcuni esegeti del mandarino che hanno tradotto le parole di Fontana. Sembrerebbe aver detto un riso cantonese, un pollo bambù, gamberi e funghi. Comunque il messaggio dovrebbe essere arrivato e adesso si attende la risposta di Pechino, che potrebbe non essere dissimile da quella di Putin. O Zaia e Fontana fanno un atto di contrizione pubblico come Dolce e Gabbana, oppure veniamo invasi e giustamente dai cinesi senza nemmeno poterci appellare al diritto internazionale. Insomma, poteva essere il giorno della pizza di Briatore, poteva essere il giorno del messaggio in cinese di Zaia e Fontana, poteva essere il giorno di Calenda, l'avete sentito al congresso del partito di Calenda. Pensate un po', è stato eletto proprio Calenda, chi l'avrebbe mai detto? Un Calenda che adesso rappresenterà anche Azione all'Eurovision. Ci sono Mahmoud e Blanco per l'Italia, Achille Lauro per San Marino e Calenda per Azione. Un Calenda che è stato veramente apotropaico quando ha detto porterò il partito al 20%, quando ha detto Renzi il miglior premier della storia dopo De Gasperi e naturalmente dopo di lui che governerà meglio di De Gasperi. Calenda, che una volta era il generico di Renzi e che adesso invece gli ricorda che deve decidere tra politica e business nella piccola grande lotta per il piccolo grande centro. Poteva essere il giorno di Calenda oppure della politica liquida che genera nuovi partiti, l'avete sentito? Quello di Sala, Grillo e Carfagna, un nuovo partito ecologista formato da Sala, Grillo e Carfagna. Sembra il prodotto del generatore automatico di nuovi partiti a cazzo di Calderoli. Sala, Grillo, Carfagna, Meloni, Frattoiani, Tabacci, Boldrini, Razzi, Berlusconi, insomma cose così. Ma noi continuiamo a prendere tempo, continuiamo a guardare altrove, continuiamo a cercare delle distrazioni per non guardare davanti, per non guardare a quello che oggi ci tocca, che abbiamo di fronte agli occhi, e quindi insomma parliamo della rottura purtroppo è rottura, nonostante tutti gli sforzi della diplomazia internazionale, è rottura tra Totti e Illari, su molte prime pagine dei giornali, l'inquietante notizia che fa strame della famiglia tradizionale, tutto poteva accadere tranne la rottura tra Illari e Totti, siamo veramente nel campo dell'indicibile e dell'inopinato, per fortuna che vale ancora il vecchio motto hippie, quello che riverbera nelle canzoni di John Lennon, non facciamo la guerra ma facciamo l'amore, e quindi per fortuna c'è una prima pagina salvifica oggi questa mattina, dove ritornano non i tamburi della guerra ma le parole dell'amore, un tantam di sentimento che ci viene offerto dalla prima pagina di Libero, quel tantam che arriva da Arcore. Berlusconi si sposa, ebbene sì, trionfano in un momento in cui la guerra sembra impadronirsi del mondo, le ragioni dell'amore, dopo il bacio di Monza, fenomenologia di un bacio, quello che si sono scambiati in tribuna allo stadio Brianteo di Monza, Silvio Berlusconi e Marta Fascina, un gesto tenero, un'effusione tra innamorati, tutto qui, davvero tutto qui, in realtà scrive Libero ci potrebbe essere dell'altro, perché dalle parti di Arcore sta circolando una voce che ad alcuni piace, mentre allarma altri. Silvio e Marta avrebbero intenzione di sposarsi, cioè di dare un riconoscimento formale e simbolico, aspettate che volto la pagina, a un'unione more uxorio che va avanti da più di 2 anni. È una voce appunto che trova nel bacio brianzolo un indizio non isolato, l'altro è nell'indole del cavaliere, Silvio è quello dei colpi di scena e delle mille vite, l'uomo che continua a ingranare l'aretro sulla via del tramonto. Bellissima l'immagine dell'uomo che ingrana l'aretro sulla via del tramonto, e poi c'è lei, Marta, discreta ed elegante, la first lady che è mancata al fianco dell'ex premier quando ne avrebbe avuto bisogno, caratteristiche queste che hanno reso Fascina particolarmente amata in famiglia, benevolenza negata ad altre ex in passato. Segue ritratto della presenza discreta di Marta, che ha conquistato tutti, affirma Gianluca Veneziani, nel suo cognome, pensate, c'è il destino che le ha consentito di ammaliare Silvio, affascino ed affascina, Marta Fascina, la fidanzata di Berlusconi, 32enne, l'anima e l'incarnazione della quarta o quinta gioventù del cavaliere, l'icona e la ragione della sua ennesima rinascita, calabrese di Melito di Porto Salvo, la bionda e avvenente forzista, e al fianco di Berlusconi da 2 anni, rappresentando il segreto del suo rinnovato impegno politico e calcistico, ci deve essere la sua presenza rassicurante e mai sopra le righe, dietro la riacquisita leadership del cavaliere che lo ha portato a valutare con qualche fondamento anche l'ipotesi di salire al colle. C'è indubbiamente il suo ruolo da first lady ad accompagnare il Silvio di nuovo patron e tifoso di una squadra di calcio, quel Monza, vedendo giocare segnare il quale Berlusconi si è abbandonato a un bacio appassionato, presto divenuto virale sui social. Del resto, l'ingresso della Fascina nella vita del cavaliere coincide con l'inizio della fase più difficile nella vita del paese e del mondo, col tempo della pandemia e dell'isolamento, del contagio, della paura. E invece, grazie a Marta e con lei, pure in questo periodo difficile, Berlusconi ha saputo sparigliare le carte, fregandosene dell'età, degli acciacchi, dei tormenti giudiziari e lasciando ancora spazio all'amore. L'amore, l'amore è un uomo che sa amare, per meno male che Silvio c'è e aiuta a lenire le ferite dell'animo oppresso dai tamburi della guerra in questa giornata in cui perlomeno, come dire, la storia d'amore di Silvio è un apostrofo rosa tra le parole cazzo si rischia veramente la guerra in Europa. E allora a questo punto, dopo aver lungamente indugiato, dopo aver cercato tutti i diversivi possibili, ragazzi, ci tocca, perché a proposito di memorie berlusconiane, ieri sera Putin è andato in televisione e sostanzialmente cosa ha detto? Ha detto: l'Ucraina è il paese che amo, lì ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti, e quindi ho deciso di scendere in campo in soccorso delle repubbliche ribelli. Quindi ha spostato l'orologio, le lancette dell'orologio, più o meno attorno al 1922, spiegando che l'Ucraina non esiste, che Lenin ha fatto una cazzata e quindi ci ripigliamme tutto quille che nuost, rievocando le immortali parole di Jenny Savastano. Occhio così, però, che così, seguendo la logica di Putin, potrebbe toccarci a breve di restituire il Lombardo-Veneto all'Austria-Ungheria, però potremmo rivendicare le Gallie, la Numidia, la Britannia, l'Illirico e molto, molto altro ancora. E allora precipitiamoci adesso sulle prime pagine dei giornali. Che altro che napalm alla mattina! Le mani di Putin sulla Donbass, il titolo della Stampa. Sfida di Putin: entrano le truppe, Ucraina vicino alla guerra. Il Corriere della Sera: atto di imperio, il titolo del Manifesto. Putin spezza l'Ucraina, e il titolo da Rocky 4, che fa invece Repubblica. Aperta parentesi, a proposito di Rocky, avete visto o avete sentito il tweet di Letta, che ha annunciato che il PD in campagna elettorale avrà gli occhi della tigre? Letta come Rocky 3, in quel caso Eye of the Tiger. Devo dire che la distanza che separa Letta da Rocky è più o meno quella che separa Mattarella da Rocco Siffredi, ma comunque Letta ha deciso di dare al PD gli occhi della tigre. Ma torniamo invece alla tigre siberiana: l'Ucraina è mia. Questo è il titolo che fa il Giorno. Per semplificare il concetto, lo strappo di Putin, titolo di Avvenire: Putin e la sfida sul Donbass. Il Messaggero: Putin fa lo zar, annette mezza Ucraina. Il Giornale: Putin cancella l'Ucraina dalla mappa. Ucraina: Putin invia truppe nel Donbass, sanzioni in arrivo, borse di Mosca KO. Il Sole 24 Ore: e il fallimento della diplomazia, Putin va a prendersi il Donbass. Questo è Domani. E poi devo dire che oggi fa come dire quasi tenerezza per la granitica coerenza il Fatto Quotidiano, che titola: il PD con le destre contro i PM di Renzi, vogliono trascinare la procura alla Consulta. E poi c'è un trafiletto in taglio alto: Putin annette un po' di Ucraina. L'altro giornale che continua a essere graniticamente coerente è La Verità: le brigate Speranza vacillano, l'esecutivo tentenna ancora in aula sulla conversione dei decreti Covid. Ognuno ha la sua ossessione. Quella della Juventus, per esempio, è quella di superare il turno di Champions League. Provaci ancora Max, il titolo della Gazzetta dello Sport. Ma io evidentemente sto ancora traccheggiando, perché faccio evidentemente fatica ad accogliere psicologicamente l'idea che ci possa essere una guerra ai confini dell'Europa, anzi mica tanto i confini dentro l'Europa. È qualcosa di così surreale, inaudito, che continua a apparire quasi astratto, anche se insomma adesso vedremo quello che succederà. Nel frattempo l'EMA ha dovuto aggiornare il foglietto illustrativo di Sputnik, il fatto che è stato verificato che uno degli effetti collaterali di Sputnik è la propensione ad invadere l'Ucraina. E allora andiamo a leggere un po' di commenti che troviamo oggi sui giornali. Partiamo dal commento di Anna Zafesova sulle colonne della Stampa. Anna Zafesova, che è durissima con Putin. Chi si chiedeva in queste ore, questi mesi, questi anni, cosa avesse in mente Vladimir Putin, è stato finalmente accontentato. Il presidente russo non ha risparmiato tempo ieri a esporre la sua visione del mondo, della storia, delle relazioni internazionali, che va ben oltre due lembi di territorio, che vuole strappare a Kiev, tornare tornando indietro al 1991 e perfino al 1917. Non sono i missili NATO, il genocidio dei russofoni che è in corso soltanto sui canali televisivi della propaganda russa. Il padrone del Cremlino mette insieme in una narrazione confusa la storia imparata dai manuali sovietici e i rapporti di intelligence per provare a dimostrare che l'Ucraina non ha mai avuto una statalità, che non le riconosce alcuna dignità e autonomia né legale né economica né culturale. Una creazione di Lenin, dice Putin, con quel livore che riserva al fondatore dell'URSS ormai da anni, e poi promette di far vedere la vera decomunistizzazione a Kiev, una minaccia che tradotta significa non avete nulla di vostro, tutto quello che siete è un regalo dell'Unione Sovietica che a sua volta è una creazione illegale dei comunisti, una mutilazione internazionalista del glorioso impero russo. È un discorso di delegittimazione di tutto lo spazio post-sovietico, e mentre è in corso l'annessione strisciante della Bielorussia, già occupata dalle truppe russe, il messaggio giunge in tutte le altre capitali, incluse quelle baltiche, ormai parte della UE. Tutto quello che bolliva da anni nella pentola della propaganda dei guru geopolitici, dei deputati più oltranzisti della Duma e dei commentatori più sfacciati dei talk show, dei predicatori dell'ortodossia della Santa Russa e dei militaristi più nostalgici dell'Armata Rossa, tutta quell'ideologia revanchista e nazionalista è stata riversata dal teleschermo. C'era dentro tutto, dai soldi spesi dall'ambasciata americana per finanziare i manifestanti che chiedevano l'Europa sulla Maidan di Kiev, fino all'ormai classico golpe del 2014 che avrebbe reso definitivamente illegittimo il governo ucraino, per concludere con il piano dell'Occidente di fermare lo sviluppo della Russia a colpi di sanzioni. Dopo anni di interrogativi sul grado di razionalità del Cremlino, la risposta viene fornita dallo stesso Putin, che dichiara di credere alla sua propaganda in un mix di nostalgia sovietica, rimpianto per una grandeur imperiale e paranoia dell'accerchiamento. Vladil Pazzo, come l'ha definito qualche giorno fa il Financial Times, ha prevalso sul maestro di scacchi esaltato per anni dai commentatori non solo russi. Il problema non è più l'annessione, continua la Zafesova, l'annessione di fatto di territori già praticamente occupati dai russi da 8 anni è una dichiarazione di guerra all'Ucraina e a tutti gli ex stati sovietici che pensano di poter avvicinarsi all'Europa e alla NATO. Molti insider moscoviti sostengono da tempo che dopo 31 anni dalla fine dell'URSS Putin non riesce ancora a concepire l'indipendenza ucraina, considerandola una colonia strappata dagli USA, e che vede come sua missione storica quella di ricostruire l'impero di cui era la gemma più preziosa, una missione alla quale viene subordinata tutta la politica russa. La scena del Consiglio di Sicurezza russo convocato al Cremlino per discutere il riconoscimento dei separatisti è sintomatica nella sua scenografia surreale. Putin, seduto su un lato di una sontuosa sala circolare con i suoi collaboratori più stretti sistemati in un semicerchio a una decina di metri di distanza, che si alzavano a turno per andare verso un microfono e dire la loro. Quasi un'interrogazione a scuola, e il nervosismo visibile di quei personaggi potenti e non più giovani rendeva il paragone ancora più evidente. A tutti era evidente che bisognava dire quello che il capo voleva sentirsi dire. Il problema era indovinare quanto lontano avrebbe voluto spingersi. La scena del capo dello spionaggio estero che si mette quasi a balbettare, apostrofato gelidamente da Putin, è quasi imbarazzante. Nel dubbio qualcuno decide di fare il falco, come il ministro dell'interno Koitsev, che propone di strappare all'Ucraina anche le zone del Donbass non invase dai russi, e il capo della Guardia Nazionale Zolotov dice che la frontiera russa-ucraina ha in realtà confina direttamente con gli Stati Uniti, come se l'Ucraina e l'Europa non esistessero nemmeno, e altri scelgono di dare una chance alla diplomazia. Altri 2-3 giorni per Biden, una proposta soft che stranamente arriva da Nikolai Patrushev, normalmente uno dei più duri del cerchio magico putiniano, una passata in rassegna dei fedelissimi che professano la loro lealtà mentre la borsa russa crolla a picco, impoverendo in media del 15-20% gli oligarchi di Stato, in attesa che le sanzioni internazionali e l'annessione del Donbass vengano pagate da un ulteriore impoverimento dei russi. Ma Putin, chiude la Zafesova, ha sempre sacrificato i mercati all'ambizione geopolitica. Nella sua visione del mondo, esposta ieri senza mezzi termini, la decisione di invadere il Donbass non solo gli ritaglia un posto nella storia, ma lo rende anche il candidato indiscusso a governare la Russia per almeno altri 14 anni e l'interrogazione dei suoi terrorizzati membri del governo non è solo un modo per decidere chi eventualmente potrà succedergli, è una dimostrazione che nessuno può osare opporsi. Molto netta, molto dritta la Zafesova nel mettere nell'elencare i capi di imputazione che inchiodano Putin alle sue responsabilità. Vedremo adesso che ci sono altri commenti sui giornali che non sono così netti. Intanto siamo sulle pagine del Corriere della Sera. Il commento in prima pagina è affidato a Franco Venturini. Putin, scrive, ha diviso il suo lungo discorso a reti unificate in due parti, rivolte anche e forse soprattutto alla sua opinione pubblica interna. Le presidenziali russe si terranno nel 2024. In primo luogo, la mano tesa ai patrioti del Donbass, che contro le angherie del potere filoamericano di Kiev difendono i loro passaporti, la loro lingua e la giusta memoria storica. Un argomento, quella della generosità nazionale di Mosca, che era già stato usato per la Crimea e per altre zone russofone, e su questo Putin è praticamente certo di ottenere un forte aumento dei consensi interni, soprattutto se non ci sarà una guerra. E poi prosegue Franco Venturini, l'altra offensiva verbale, il capo del Cremlino l'ha sferrata contro l'Occidente nel suo insieme e la NATO in particolare, argomentazioni esagerate dalla propaganda, quelle di Putin, ma in qualche caso non prive di qualche fondamento. Il rapido allargamento a est dell'Alleanza Atlantica è un dato di fatto e a Putin non è bastata la spiegazione che pure gli europei gli avevano fornito, secondo cui l'ingresso dell'Ucraina nella NATO non è per oggi e nemmeno per domani. Lui voleva una garanzia scritta valida per sempre, naturalmente questa, che violerebbe i principi dell'alleanza, non l'ha ottenuta. Donde l'illustrazione verbale di una Russia assediata dai missili nemici che non avrebbe nemmeno il tempo di difendersi da un attacco nucleare. Anche qui pane per gli elettori, anche qui se non ci sarà una guerra con molte perdite. Il soggetto principale del commento di Adriana Cerretelli a pagina 2 del Sole 24 Ore è invece un'Europa politicamente disarmata, che è quella destinata a pagare il prezzo principale. Scrive Adriana Cerretelli, il presidente russo sa perfettamente che nessuno in Occidente è disposto a morire per Kiev, sa quindi di disporre di una garanzia di impunità militare in caso di invasione, come già successo con Georgia e Crimea. Il rischio peggiore sono le sanzioni più pesanti e aggressive che in passato, come già dice la reazione dei mercati, quello russo in primis, con un'economia che riposa soprattutto sulle materie prime e sforna un PIL più alto di quello della Spagna. È pericoloso giocare con il fuoco. Putin deve quindi decidere se guadagna di più prendendosi un'altra fetta di Ucraina o evitando le sanzioni occidentali e continuando i negoziati diplomatici, tenendo conto di due cose: il paventato ingresso di Kiev nella NATO oggi è un bluff perché non potrà entrarvi finché non finirà il conflitto nel Donbass, sempre più un'altra ipotesi dell'irrealtà con la sola guerra delle parole. Poi è già tornato tra i grandi, forse il più importante obiettivo del suo revanchismo nazionalista. Il mondo della realtà continua intanto a raccontare un'altra storia, quella che vede l'Europa per interposta Ucraina al centro dello scontro, un'Europa che si vorrebbe e giustamente protagonista del proprio sistema di sicurezza, ma si ritrova politicamente disarmata perché priva di autonomia, dipende in toto dagli Stati Uniti via NATO e per di più è considerata debole e divisa da Putin, che non l'ammette a pieno titolo al tavolo dei suoi negoziati americani. Conclude poi il commento Adriana Cerretelli che la guerra ci sia o no, l'Europa rischia di uscire comunque perdente, in difesa prima di tutto da se stessa, non potrà rimediare ai propri limiti in tempi geopoliticamente ragionevoli. Resterà quindi appesa allo scudo statunitense, meno certo, e agli appetiti crescenti di Russia e Cina. Abbiamo ancora un minuto e poco più prima di andare in pubblicità e allora trasferiamoci sulle pagine di Avvenire, dove oggi il commento è affidato invece ad Andrea Lavazza, e scrive: l'escalation verbale seguita a quella militare alla frontiera ucraina, dove ormai ci sono 190.000 2000 soldati russi, non poteva probabilmente prolungarsi oltre il lavorio diplomatico, non aveva più nulla da proporre nel momento in cui Mosca era decisa a ottenere un risultato concreto a seguito della mobilitazione bellica, e il fronte NATO, Europa e Stati Uniti non era disposto a cedere su tutta la linea alle richieste del Cremlino, a partire da impegni vincolati sull'allargamento dell'alleanza e il ritiro degli armamenti dagli altri paesi dell'est del continente. Il presidente russo ha illustrato la sua dottrina con un revisionismo storico che è partito dalle scelte fatte da Lenin un secolo fa. Egli avrebbe separato l'Ucraina dalla Russia, creando un vulnus nella cultura secolare unitaria dell'antica Russia. Oggi il paese confinante sarebbe diventato un fantoccio dell'Occidente, pronto a farsi armi nucleari e a minacciare la vera madre patria, che già ricatta con il gas e la cui minoranza nel Donbass reprime fino al genocidio. Quanto ci sia di vero in queste accuse, per la gran parte pretestuose, è presto detto. Nelle zone contese nemmeno il governo di Kiev rispetta gli accordi di Minsk, ormai consegnati al macero dalla mossa russa, e non tutela adeguatamente i cittadini che hanno legami e guardano a Mosca. Fatti veri e seri, ma non un genocidio. Tutto il resto è una gigantesca fake news prodotta per dare una parvenza di giustificazione a un atto di ostilità e una violazione della sovranità di un paese che si staccò dall'URSS nel 1991 con tutti i crismi della legalità. Così Andrea Lavazza nell'analisi sulle pagine di Avvenire. Completeremo il quadro tra poco, perché ci sono altri punti di vista che oggi troviamo sui giornali. Intanto la linea va ai titoli del GR per l'edizione delle 8.30. Tra poco, seconda parte del Demone del Tardi.
Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura il nostro figlio.
E lo so che vorreste ascoltarvi Futura di Dalla fino in fondo, e la vecchia regola della radiofonia dice che il pezzo italiano non si interrompe mai, 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 ma siamo sempre lì ai russi e agli americani, e ci tocca tornare sull'argomento perché eravamo in mezzo alle analisi, ai commenti che oggi troviamo sui giornali. Eravamo partiti dal durissimo j'accuse di Anna Zafesova nei confronti di Putin sul Colonna della Stampa. Diciamo che un commento decisamente più morbido è quello firmato da Tommaso Di Francesco sulle colonne del Manifesto. La crisi ucraina sul baratro, scrive Di Francesco, la scelta di riconoscere le indipendenze di Lugansk e Donetsk è un atto di forza che cercherà di legittimarsi quale risposta asimmetrica alle tante scelte sbagliate delle guerre occidentali. E proprio per questo non possiamo che definire l'annuncio del presidente russo Putin come un grave errore, un'avventura foriera di una nuova guerra, perché se legittimamente si difendono le ragioni del popolo russo, scrive Di Francesco, non è la risposta simmetrica all'arroganza altrui della NATO e degli Stati Uniti la soluzione. Parliamo del 2008, quando nonostante gli accordi di pace del 1999, dopo la guerra umanitaria aerea che riconoscevano il diritto sul Kosovo di Belgrado, fu riconosciuta a tutti i costi la divisiva indipendenza del Kosovo. Se si voleva davvero salvaguardare in questo momento oscuro per la pace l'unica mediazione sul campo, quella degli accordi di Minsk, che difendono giustamente l'integrità territoriale dell'Ucraina, ecco che la decisione di riconoscere le indipendenze di Lugansk e Donetsk azzera ogni sforzo diplomatico che invece doveva e poteva essere rilanciato anche di fronte alla verità amara che questi accordi sono stati boicottati finora dal parlamento ultranazionalista di Kiev. Ora sarà difficile riattivare un processo negoziale generale risponderanno solo le ragioni della forza, come accadde in Georgia nel 2008. Tra gli Stati Uniti impegnati nella vittoria definitiva post-guerra fredda contro il nemico sovietico che non c'è più e la Russia che spinge, che spinta da questa espansione ideologica e militare risponde in chiave imperiale e per favore giù le mani da Lenin. Si tratta di un risico in Europa contro l'Europa, mentre l'Unione Europea è subalterna, perché senza una politica estera surrogata dall'Alleanza Atlantica e divisa sui contenuti strategici come l'energia. Così Tommaso Di Francesco sulle colonne del Manifesto. E il tema che ci si pone adesso, al netto del fatto che non è nelle cose una risposta militare da parte dell'Alleanza Atlantica e dell'Europa, e come quale sarà la risposta sul piano delle sanzioni, perché quello è un terreno friabile nei rapporti tra gli Stati Uniti e i paesi europei, tra paesi europei e altri paesi europei, ed è su questo che Putin conta le divisioni. Appunto, Francesca Bassa e Giuseppe Sarcini ne scrivono oggi sulla colonna del Corriere della Sera: gli europei si preparano a bloccare l'export delle due repubbliche occupate dai filorussi, gli Stati Uniti invece vieteranno a imprese e cittadini americani qualsiasi rapporto economico con quei territori. Sia a Bruxelles che a Washington si stanno valutando anche restrizioni su singoli dirigenti separatisti. Arrivano le prime sanzioni e in parallelo si intensifica il confronto su come rispondere in caso di escalation. Per diverse settimane Biden ha spinto per un pacchetto unico da applicare velocemente anche nel caso di una limitata incursione, ma le divisioni tra gli europei hanno costretto la Casa Bianca a cambiare approccio. Ora, stando alle indiscrezioni raccolte tra Bruxelles e Washington, si sta ragionando su uno schema più flessibile. È probabile però che tra gli Stati membri, anche oggi nella riunione straordinaria degli ambasciatori UE convocata per mettere a punto le sanzioni sul Donbass, si riproponga la spaccatura che si è registrata ieri nel Consiglio Affari Esteri. I ministri hanno discusso un doppio livello di misure, un maxi intervento in caso di invasione dell'Ucraina, restrizioni più ridotte e proporzionate al tipo di infrazione del diritto internazionale. La Germania, così come l'Italia, era a favore di sanzioni parziali, mentre i baltici, sostenuti anche dall'Olanda, e i nordici erano più vicini alla posizione americana: un provvedimento unico. L'alto rappresentante UE Joseph Borrell ieri ha chiarito quale sarà il metodo da adottare in questa prima fase, con l'epicentro della crisi nel Donbass. Se c'è un'annessione, se c'è un riconoscimento, ci sono le sanzioni, tenendo presente la procedura. Il modello è quello seguito nel 2014, quando Putin inglobò la Crimea nella Federazione Russa, ma il tema di fondo è stabilire una correlazione tra sanzioni e gravità degli eventi. Naturalmente il confronto è complicato dai diversi rapporti strutturali con la Russia. Alcuni paesi, tra i quali Italia e Germania, avrebbero problemi enormi a rinunciare al gas russo. Sono giorni che le diplomazie europee discutono e si dividono. Gli americani ora cercano di mediare. Daleb Singh, consigliere economico della Casa Bianca, ha spiegato: tutte le opzioni rimangono sul tavolo, ma probabilmente non vedrete lo SWIFT, cioè il sistema di pagamento internazionale, nella prima ondata di sanzioni. Ma sullo SWIFT la Germania guida una cordata di contrari, e la vicepresidente Kamala Harris ha commentato così l'uscita di Singh: decideremo momento per momento in considerazione di ciò che può accadere in termini di escalation. Come dire, Putin ha fatto la prima mossa, bisogna vedere il seguito. La scaletta prevederebbe tre scenari: primo, occupazione militare nel Donbass. Stati Uniti ed europei reagirebbero con il blocco delle forniture di materiale tecnologico alle imprese russe, componenti per l'intelligenza artificiale, semiconduttori, robotica, informatica quantistica, aviazione. Secondo caso, invasione del territorio a est del fiume Dnieper, o mettono fuori uso il porto di Odessa. Per gli Stati Uniti scatterebbe l'esclusione delle banche russe dal sistema di pagamento internazionale SWIFT, e Mosca rischierebbe il collasso. Sono un'ipotesi più catastrofica, cioè il bombardamento di Kiev. Gli alleati colpirebbero gas e petrolio. Questa sarebbe la gradazione delle sanzioni, perlomeno nelle intenzioni americane, al netto appunto delle divisioni riportate di qui sopra. Direi di chiudere qui con il tutto lo spazio ovviamente dedicato alla crisi in Ucraina Ucraina, anche perché ovviamente il tema verrà ripreso poi tra poco nelle pagine di Prisma. E allora facciamo una cosa, andiamo in un paese che ha la virtù di essere sempre stato neutrale, cioè la Svizzera. Perché andiamo in Svizzera? Perché è di ieri il lo scoop clamoroso che riguarda Credit Suisse, grazie a una investigazione condotta da oltre 160 giornalisti di 39 paesi, è stato possibile risalire alle identità dei titolari di una serie di conti dell'Istituto Svizzero e alle pratiche della banca che, malgrado gli scandali, ha continuato a fornire per anni i propri servizi a clienti ben più che discutibili, nonostante le regole sulla tracciabilità dei fondi e la trasparenza delle attività che li hanno prodotti. E allora nell'elenco si sono trovati familiari associati dei dittatori che hanno scatenato le primavere arabe, burocrati venezuelani che hanno partecipato alla spoliazione delle risorse del paese, un generale algerino che guidava le torture durante la sanguinosa guerra civile che ha devastato il paese, un cittadino svedese attualmente in carcere nelle Filippine dove sconta una condanna per traffico di esseri umani, un italiano legato al riciclaggio delle cosche di 'Ndrangheta e poi evasori fiscali, corrotti, corruttori, narcotrafficanti, insomma una grande casistica di impresentabili. Credit Suisse ha smentito parlando di accuse infondate, ma intanto oggi vediamo, siamo a pagina 16 della Stampa, che il Parlamento UE sta valutando di inserire la Svizzera nella blacklist, Credit Suisse nella tempesta. E sulla vicenda oggi scrive, ed è ospitato appunto sulle pagine della Stampa, Josef Stiglitz, un sistema corrotto nel cuore dell'Europa, una minaccia per la democrazia. Insomma, non ci va per il sottile Stiglitz, che scrive: l'ultima notizia esplosiva, i Swiss Secrets, riportata da numerosi organi di informazione internazionali, è il proseguimento del lavoro pionieristico sui Panama Papers e i Paradise Papers. Da un certo punto di vista si tratta sempre della stessa solfa, una storia trita e ritrita ogni volta che i giornalisti alzano un po' la cortina di segretezza dietro la quale agisce il settore finanziario. Capiamo meglio perché il segreto sia così importante: serve a coprire una rete di attività corrotte e scellerate eseguite in misura spropositata, e che non stupisce più di tanto, da clienti tenebrosi e famiglie di dittatori, e prese nel mezzo una manciata di politici apparentemente rispettabili che vivono nei paesi democratici. Questa volta però, dice Stiglitz, siamo in presenza di qualcosa di diverso. Questa volta non si sta parlando di un'isoletta sperduta, di un paradiso fiscale chissà dove, di un paese in via di sviluppo in difficoltà che cerca di escogitare un modello alternativo di produzione ed esportazione di stupefacenti. Qui si sta parlando di una delle banche più importanti nel cuore stesso dell'Europa, per la precisione di uno dei paesi più ricchi al mondo, un paese dove si presume che la legalità debba regnare incontrastata. E più avanti prosegue Stiglitz: in verità la Svizzera, una delle democrazie più antiche del mondo, sembra aver intensificato il suo impegno nei confronti del segreto, a prescindere dagli incentivi che dà ai malfattori, a prescindere dalle minacce ai giornalisti e a chi potrebbe accedere alle informazioni in grado di mostrare che cosa accade dietro le quinte e nell'ombra del sistema finanziario. Sfortunatamente, ma non sorprendentemente, nessun organo svizzero di informazione è riuscito a unirsi alla collaborazione giornalistica globale a causa del rischio di gravi conseguenze penali previste dalle sue leggi sul segreto bancario. I giornalisti di altri paesi invece dovrebbero ricevere complimenti ed encomi per aver rischiato di essere perseguiti dalle autorità svizzere. Certo, la Svizzera deve conoscere l'effetto tremendo delle sue leggi, quasi sicuramente preservare il suo business model più a lungo possibile era lo scopo primario di un paese che trattiene una piccola fetta delle ricchezze mal guadagnate altrui, offrendo in cambio un posto segreto e sicuro dove ammassare e custodire l'oro. Dai Swiss Secrets scopriamo due aspetti inquietanti: la collaborazione giornalistica internazionale ha fatto luce solo su una minima parte delle informazioni sui clienti della banca, eppure in quella minima parte vi erano già molti clienti inquietanti: dittatori e loro familiari, criminali di guerra, funzionari e capi dell'intelligence, manager corrotti, trafficanti di uomini, capi di Stato, uomini d'affari soggetti a sanzioni, violatori dei diritti umani, una vera e propria galleria di canaglie. Che cosa vedremmo se lo squarcio in quella banca fosse più grande, si domanda Stiglitz. In secondo luogo, sembra che i paesi che subiscono sono le peggiori conseguenze per l'assistenza che la banca offre a personaggi di pessima lega, siano i paesi in via di sviluppo e i mercati emergenti. Questa rivelazione conferma ciò da cui gli esperti ci stavano mettendo in guardia già da molto tempo. La Svizzera ha consentito uno scambio automatico delle informazioni, per lo più con altri paesi avanzati, non con quelli poveri e ancor meno con quelli che potrebbero ospitare attività illegali. Pertanto, cleptocrazia e corruzione possono benissimo prosperare ancora a lungo. Così Joseph Stiglitz, che poi scrive anche altro oggi a pagina 17 della Stampa, denunciando questa rete inaccettabile di attività scellerate coperte dalle regole del segreto bancario della Svizzera nel cuore dell'Europa. Se invece vogliamo distrarci con una storia di corruzione ordinaria che ci riporta fortunatamente alla normalità, possiamo andare dalle parti di Sabaudia, dove grazie a Dio c'è il Covid, gli affaristi di Sabaudia e le spiagge date agli amici. Se ne scrive su diversi giornali. Qui siamo, peschiamo un po' dalle colonne del Corriere della Sera e da quelle di Repubblica. Grazie a Dio, grazie al coronavirus, esultava l'imprenditore Luigi Manzo, in clamoroso ritardo sull'allestimento dei lavori per la Coppa del Mondo di canottaggio, e felice di poter scaricare sul Covid le colpe della propria inefficienza. Era il 2020 e secondo il procuratore aggiunto di Latina si svelava il sistema Sabaudia, un grumo di favoritismi e corruzione per gestire quanto di più prezioso possiede la città, le spiagge, la tradizione remiera. Si è arrivati così alle 16 misure cautelari notificate ieri per reati che vanno dal peculato alla corruzione, indagate finite i domiciliari anche la sindaca di Sabaudia. E si entra poi nel merito delle accuse, così come sono state riprese e focalizzate dal GIP. Tutte le 45 attività balneari di Sabaudia, ha specificato il GIP, avrebbero goduto di favoritismi e privilegi grazie alla complicità e connivenza del comune, secondo gli inquirenti, occhi chiusi davanti a irregolarità e abusi in cambio di consensi elettorali, tanto da evitare di togliere le concessioni anche a stabilimenti che non pagavano i canoni demaniali e che risultavano morosi per oltre 150.000 euro. Il GIP batte su un'alleanza tra i balneari e l'amministrazione comunale, in virtù della quale i primi garantiscono il proprio sostegno alla Giunta Gervasi e questa in cambio si fa carico di tutelare le attività balneari anche se irregolari. Dietro tutto il tema, alle cronache parlamentari di questi giorni, sulle spiagge, sulle liberalizzazioni delle licenze, ci sono anche storie come questa, dove poi il gioiello in assoluto è il tentativo di corruzione, e qua siamo veramente nello strapaese italiano, di un carabiniere a cui erano state promesse, pensate un po', delle salsicce e una maglia autografata di Dybala in cambio della potatura degli alberi di una villa senza l'autorizzazione necessaria. Maglia autografata e con dedica, e quindi possiamo capire che il valore reale era ben superiore al valore nominale. Raccontiamo però anche un'altra storia, tornando sulle pagine della Stampa, che è una storia di libri e di schiavismo, una storia che racconta uno scrittore come Maurizio Maggiani. Allora andiamo a pagina 21 della Stampa. Viene intitolato Il riscatto degli schiavi dei libri. Andiamo innanzitutto ai fatti. A maggio 2020 i carabinieri di Padova avevano trovato lungo una statale legati e picchiati alcuni uomini pakistani dipendenti della BM Service, che lavorava, azienda che lavorava in appalto per Grafica Veneta, importantissima azienda che lavora per molte delle principali case editrici italiane. Vengono ritrovati, raccontano la loro schiavitù, turni di 12 ore senza pause, ferie o malattia, l'obbligo di restituire parte dello stipendio ai caporali pakistani, botte e minacce in caso di ribellione, i controlli e le ispezioni ispezione dei carabinieri portano 11 persone, caporali, picchiatori e a due manager di Grafica Veneta a conoscenza dello sfruttamento dei lavoratori. Del caso si occupa anche il Papa con una lettera aperta che era stata pubblicata proprio sulla Stampa, e oggi scrive Maurizio Maggiani. Forse ricorderete che nel luglio scorso nella provincia veneta fu trovato in un fosso un cittadino di origine pakistana mezzo morto di botte. Da lì i carabinieri risalirono a una falsa cooperativa che operava all'interno di una delle più grandi e performanti tipografie d'Europa, costringendo i lavoratori di origine straniera, prevalentemente richiedenti asilo, in un regime di schiavitù. A qualcuno parve un grave scandalo scoprire che la massima parte dei libri pubblicati in questo paese, compresi quelli degli autori e editori più politicamente impegnati e eticamente immacolati, fossero frutto del lavoro di schiavi, ma in verità furono poche le voci che si levarono in proposito, come se i produttori di cultura si sentissero in un altro e più elevato mondo rispetto a quello in cui i loro bei pensieri e le loro buone parole diventavano prodotti commerciali esenti da ogni responsabilità per ciò che accadeva del loro lavoro. Riscattò il silenzio Papa Francesco con una lettera di severa condanna del disumano stato delle cose, invitando gli operatori della cultura all'obiezione e al rifiuto della complicità. Nemmeno questo parve avere un qualche effetto. Autori ed editori se ne ristettero nel loro silenzio, mentre il proprietario della tipografia si produsse in agghiaccianti esternazioni, al cui culmine fu di risolversi di lì in poi ad assumere solo lavoratori veneti e mai più stranieri, di cui era evidente l'insensibilità, l'ingratitudine e la bruttura. Sono stati infine quei bruti, scrive ancora Maggiani, a compiere un gesto, ed è stato di grande plasticità e, data la loro condizione di asserviti senza diritto alcuno, di inaudito coraggio, cioè si sono iscritti al sindacato. Il sindacato ha fatto il suo lavoro, è stato un buon lavoro, dice Maggiani, e l'altro ieri la grande tipografia si è risolta ad assumere con regolare contratto gli 11 suoi ex schiavi, 11, e ce ne sono ancora decine di migliaia, ma è pur sempre una buona notizia. C'è chi ha preso un cucchiaio e si è messo a svuotare il mare, che è questo ciò che si impone a ogni coscienza di giustizia: obiettare all'abominio e mettersi di buona lena a svuotare il mare. Una brutta storia con un lieto fine, una storia esemplare nel bello e nel brutto, raccontata oggi da Maurizio Maggiani sulle colonne della Stampa. Siamo arrivati praticamente alla fine di questa spasmodica puntata del Demone del Tardi, e allora, visto che ci siamo concentrati sui temi più importanti, facciamo un ultimo giro sulle prime pagine di oggi, che abbiamo guardato necessariamente un po' così. E naturalmente ritornano le polemiche sul Green Pass, con la Lega che vota con Fratelli d'Italia, ancora una volta la maggioranza spaccata. Il Carroccio, nonostante il no del governo, insiste sul suo emendamento. Siamo qui sulla prima pagina del manifesto, ma ovviamente le polemiche interne alla maggioranza le troviamo anche su altre prime pagine. Sulla prima della Stampa c'è invece il generale Figliuolo che torna sulla quarta dose al via da marzo, mentre Salvini sfida Draghi appunto sul Green Pass. Sulla prima della Stampa l'abbiamo citata anche l'indicibile crisi tra Hillary e Totti, che campeggia un po' dappertutto questa mattina e che ha come contraltare invece, come abbiamo detto, la bella storia d'amore di Silvio Berlusconi, che potrebbe concludersi nelle agognate nozze. Ancora la maggioranza lacerata sul Green Pass sulla prima di Repubblica, con il commento di Francesco Bei: per Draghi la misura è colma. Si scrive molto anche della brutta storia del ragazzo italiano morto nel college newyorkese, e si scrive anche, in questo caso sulla prima pagina del Giorno, dell'aggressione che i due gemelli del Bresciano hanno perpetrato nei confronti della sorella, che hanno quasi ucciso a coltellate e a colpi d'ascia. Sulla prima del Giorno anche i 2 anni dalla paziente zero di Codogno, oltre del Covid un segno di speranza, ma il giorno in taglio alto si concentra sulle risse e le rapine della movida post-Covid, emergenza nazionale. Dice il giorno a Bologna: ragazzi identificati preventivamente dalla polizia, foto e documenti, scoppia la polemica. A Roma una 15enne accoltella una 17enne per gelosia, notizie che ampio spazio sulla prima del Messaggero. Eccola qua, finisce accoltellate l'amore conteso tra due ragazzine a Tor Bella Monaca, lite per un fidanzato a 15 anni, colpisce la rivale di 17, lui è mio. Mentre intanto la notizia di cui abbiamo già letto sulla prima del Messaggero: spiace ed appalti, la retata di Sabaudi, arresto la sindaca e altri 15 concessioni gratis ai balneari. Con questo siamo arrivati decisamente alla fine della puntata di oggi del Demone del Tardi. Ci sentiamo domani mattina come sempre. Adesso la linea va a Prisma. Grazie a tutti ascoltatori, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché naturalmente si torna a fare il punto in tempo reale su quello che sta accadendo al confine, non più confine, tra Russia ed Ucraina. Buona giornata, ciao ciao.